I mondiali al massimo è offerto da SnaiFan. Scarica l'app e scopri il nuovo gioco MetaGoats per vincere tantissimi premi.
Cari amici appassionati, benvenuti e ben ritrovati a I Mondiali al Massimo, il podcast che racconta, commenta e analizza il Mondiale del Qatar 2022 e tutto questo è in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Siamo alla fine, siamo alle conclusioni, siamo alla stretta finale dove sapremo chi vincerà questo Mondiale. Argentina o Francia? Messi o Mbappé? E adesso lo scopriremo con questo podcast, perché analizzeremo quello che abbiamo visto, evidentemente le quattro che sono arrivate al termine, la finale di consolazione tra Croazia e Marocco e la finalissima, come detto, tra Francia e Argentina. È andato tutto un po' come da pronostico, Adriano. Alla fine le squadre, le nazionali di maggior qualità, di maggior peso, di maggior storia, con i simboli di Messi e Mbappé, sono in finale, una gran finale.
Sì, è andato tutto secondo programma, anche se in realtà soprattutto il Marocco, ma per larga parte del primo tempo anche la Croazia, hanno fatto vedere le loro qualità e sono passate all'ultima sfida le squadre con meno possesso palla. Cioè, le due squadre che hanno fatto giocare di più gli avversari per poi capitalizzare le transizioni, quindi un gioco, se vogliamo, anche speculativo, ma sapendo di poter confidare poi con attaccanti che possono fare la differenza, hanno vinto.
E dobbiamo anche dire che se la partita tra Croazia e Argentina tutto sommato è durata 30 minuti, nel senso che una volta che è passata in vantaggio è raddoppiato subito dopo, la Croazia si è un po' sciolta. L'incontrario invece è accaduto tra Francia e Marocco, perché, ed era un po' anche quella la curiosità, no? Di vedere un Marocco nel caso in cui fosse passato in svantaggio come avrebbe reagito. Beh, tanto di cappello al Marocco, perché la Francia ha sofferto tanto.
No, a me è piaciuto perché si è vista una squadra che ha interpretato nella difficoltà il ruolo di chi non si arrende. Ha aggredito la Francia nel modo giusto, con grande carica agonistica, ma senza nessuna cattiveria, andando a rubare palla negli ultimi 20 metri. Cioè la Francia per 20 minuti del secondo tempo era nel pallone, non riusciva a fare tre passaggi di fila. Ecco, mi sarebbe piaciuto questo coraggio, mi sarebbe piaciuto vederlo di più in questo mondiale. Invece spesso si sono viste squadre troppo attendiste, con un ritmo troppo basso. Ecco, il Marocco ci ha fatto capire come una squadra più debole deve giocare con una più forte.
Ecco, ma infatti hai in qualche maniera anticipato la mia domanda successiva e la riflessione che emerge, no, dopo questo mondiale. Il Marocco è una squadra che ci ha dato un grande insegnamento, forse ha lanciato un messaggio, chissà, forse, no, come dici tu, ha dato un segnale a chi magari più debole deve affrontare i grandi. Marocco, che noi abbiamo ammirato per la sua capacità di non far giocare gli avversari, quando è stato costretto a giocare, ha giocato. E cioè è stato capace di fare sia la fase difensiva che la fase offensiva. E forse boccia tutte quelle squadre che sono state eliminate via via, che invece hanno sempre avuto un atteggiamento più prudente, che sul piano del gioco, diciamoci la verità, ci hanno offerto quasi nulla.
Sì, esatto. C'è da dire che il Marocco aveva sulla catena di destra, in particolar modo, dei giocatori di grande livello tecnico. Cioè in grado nello stretto, nelle loro combinazioni, nei loro uno contro uno, di saltare facilmente l'avversario. E sfruttando un limite previsto, e forse è un tema interessante in proiezione finale, che è la fascia sinistra della Francia, dove Mbappé non rientra. E difatti, non appena Deschamps ha fatto il cambio, ha messo Mbappé centrale, ha messo Thuram a sinistra, ha subito ritrovato l'equilibrio, perché Thuram dava una mano. Griezmann era già 10 minuti che urlava a Deschamps di fare qualcosa, voleva mandare Tchouaméni da quella parte, voleva cercare lì di salvare il salvabile, perché la Francia lì stava affondando, ma lì il Marocco ha dimostrato di avere, oltre che ardore agonistico, con Ziyech, con Hakimi, grande qualità.
Non c'è dubbio, ha abbinato un dinamismo, una capacità tattica, ma soprattutto ha messo in mostra dei giocatori ulteriormente che non è che sono degli sconosciuti, perché molti di questi, i due che hai citato in primis, ma anche altri, giocano in Europa, giocano ad ottimi livelli. Siamo nell'ultima puntata di questo nostro racconto dei mondiali del Qatar. Lo facciamo anche in concomitanza con MetaGoats, no? Il metacalcio, la possibilità per chiunque di costruire il proprio goat, il proprio caprone, ma soprattutto il proprio avatar. E questo è ancora nelle possibilità per queste ultime partite, ultime due del mondiale, scaricando l'applicazione da Disney Fan, e si può giocare a MetaGoats. E allora intanto ti chiedo, perché adesso ci focalizziamo evidentemente sulla finalissima, come siamo andati con le nostre indicazioni per l'avatar? Io avevo indicato Modric per la tecnica, Messi per la freddezza, Amrabat per il sacrificio, e Unai per l'impatto sul match e Griezmann sulla qualità di gioco. Come sono andato?
Allora, per la freddezza dovevi prendere Alvarez.
Vabbè, grazie.
Che naturalmente ha fatto due gol e ha fatto la differenza. E poi per la qualità, e questo è significativo a mio avviso, la qualità sarebbe la capacità di creare pericolo per la squadra con il proprio intervento nell'azione. I primi tre, non a caso, sono tre attaccanti che ritroveremo in finale, e sono forse i tre che più hanno fatto la differenza nelle semifinali. Messi al primo posto, Griezmann, secondo me l'uomo più incredibile del mondiale rispetto alle aspettative, e Mbappé al terzo. Ecco, sarà molto interessante rivederli contro e vedere cosa succederà. Per cui MetaGoats in qualche modo ha identificato in maniera precisa, con un semplice KPI, la qualità, cioè la capacità di creare pericolo con la propria partecipazione alle azioni chiave, i tre protagonisti forse non solo delle semifinali ma di questo mondiale.
Non c'è dubbio. Senti, prima di passare a Francia-Argentina, analizzare insomma come sarà questa finalissima, oltre naturalmente anche a Croazia-Marocco, io credo che per il Marocco arrivare terzo o quarto cambi poco, ma comunque ne parleremo, perché comunque esce vincitrice da questo mondiale. Dal punto di vista dei giocatori, visto che parlavamo delle caratteristiche del GOAT, degli avatar, qual è secondo te, adesso ti dico le mie, la più grande delusione e la più grande sorpresa? Parlo dal punto di vista dei giocatori. Io ti dico subito, per me la delusione è De Bruyne, perché è vero che il Belgio è stata una squadra che ha fatto male, però da lui mi aspettavo di più. E sulla sorpresa ho veramente un grande dubbio, perché sono due giocatori del Marocco. Uno è Amrabat e l'altro è Unai. Tu che dici?
Allora, parto dalla sorpresa, che è più facile, e direi Alvarez, che è un attaccante che forse non doveva neanche partire titolare, che secondo me gioca titolare perché è perfetto per Messi, perché pressa per due, attacca la profondità, fa le cose che Messi non vuol fare, non ha mai forse voluto fare e che ora per l'età che ha non potrebbe più fare. Ma è chiaro che aveva attaccanti più qualificati, no? L'Argentina, parliamo del nostro Dybala, parliamo del nostro Lautaro, però è chiaro
che ha tolto il posto a Lautaro Martinez, di fatto.
Parliamo in realtà invece dell'attaccante che si è messo più a disposizione di Messi e che poi è stato premiato da Messi stesso con gli assist nell'ultima partita. Per cui secondo me Alvarez è la grande sorpresa di questo mondiale. Poi vediamo cosa succederà nell'ultima partita.
Ecco, non perché voglio contestare la tua scelta, perché la trovo giustissima, ci mancherebbe, una grande sorpresa. Però mentre Alvarez è un giocatore acquistato per 20 milioni dal Manchester City, Unai gioca nella squadra che è ultima in classifica del campionato francese.
No, difatti no, Unai è un giocatore fantastico. Tra l'altro in semifinale ha fatto forse la sua miglior partita, specialmente quando andava a destra a incrociarsi negli schemi offensivi con Ziyech e con Hakimi, lì è diventato un triangolo pazzesco, diabolico. Mentre per quanto riguarda la delusione, io direi sicuramente andando a ritroso, molto a ritroso purtroppo per loro, Thomas Müller e in generale la Germania. Ci si aspettava una squadra più combattiva, più forte anche mentalmente, e invece è una squadra vecchia che non ha saputo rinnovarsi, e dico Thomas Müller perché è l'emblema, il simbolo un po' di questo tracollo.
Allora, Croazia-Marocco. Per me vince la Croazia, ma io sto col Marocco. Ecco, diciamo brevemente.
No, a me ha fatto morire l'allenatore della Croazia, che a un certo punto, visto la dipartita, il 3-0, ha cominciato a togliere prima Brozovic, poi Modric. Vabbè, cominciamo a pensare, salvaguardiamo i giocatori, cominciamo a pensare alla finale per il terzo posto, tanto questa è andata. Che secondo me è anche un bel segnale verso i suoi. Dicevo, c'è ancora una partita, non è finita, eh. Non perdiamo la testa, non ci facciamo male, non ci facciamo buttare fuori, dobbiamo vincere la finale per il terzo posto. E secondo me la Croazia, che è una squadra più abituata, secondo me, alla vetrina internazionale, è una squadra di combattenti. E mentre il Marocco era il suo grande exploit, la delusione del Marocco si sentirà di più nel terzo posto, nella finalina. Mentre la Croazia, secondo me, avrà più energia mentale da spendersi.
E allora, chi avrà la meglio, la tecnica della Francia o la garra dell'Argentina? Sarà il mondiale di Mbappé o il mondiale di Messi?
Allora, ad oggi sicuramente è stato il mondiale di Messi, e Mbappé dà sempre la percezione, appunto, di aumentare il pericolo della squadra ogni volta che tocca la palla, ma poi alla fine non è riuscito mai a concretizzare. Mentre Messi ha sempre concretizzato. Sembra ci sono almeno tutti i presupposti per dire che sarà il mondiale di Messi.
Possiamo dire una cosa: il Marocco ci ha impressionato e abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sul Marocco. Dobbiamo però ribadire un concetto, indipendentemente da come finirà questa finale, che la Francia oggi è uno dei movimenti calcistici più vivi, più ricchi di giocatori rispetto agli altri, in considerazione del fatto che mancano dei giocatori che sarebbero stati titolari e non ne abbiamo sentito la mancanza, visto il fatto che poi la Francia è arrivata in finale?
Sì, considerando anche appunto che ha perso anche Rabiot, che era stato uno dei migliori in questo mondiale, ha giocato Fofana, nessuno se n'è accorto che non c'era Rabiot, che ha trovato un Tchouaméni fantastico. Forse ha bisogno appunto di trovare dei cambi nell'unico reparto dove ha bisogno di trovare dei cambi, è il reparto difensivo, dove il portiere sappiamo avere la sua età, e forse ha bisogno anche di trovare un'alternativa a Giroud e Benzema.
Sì, probabilmente sì, ma quello dei centravanti mi sembra un problema che hanno in tanti, cioè queste nuove generazioni e dei tanti giovani bravi ce ne sono tantissimi, ma mancano gli attaccanti. Forse il più bravo e giovane non c'era al mondiale, che è Haaland, esatto, del Manchester City. Francia superiore in generale sul piano tecnico rispetto a un'Argentina, ma Argentina solida, Argentina che veramente magari... Che Scaloni, a mio avviso, ha anche saputo gestire bene nel corso di questo mondiale, partita dopo partita, cambiando qualcosa, Alvarez su Lautaro Martinez, su tutti, ma anche come disposizione tattica. Allora ti chiedo, contro la Francia, ritornerà la difesa a 3? Come te l'aspetti?
No, secondo me no. Non è il momento di fare grandi esperimenti. Io penso che abbia trovato un assetto giusto. In questo momento col 4-4-2 penso che sia una squadra che copra bene il campo, che ha i giocatori al posto giusto, ha trovato anche dei centrocampisti molto funzionali, penso a McAllister che ha fatto un grande mondiale, che fa sia la fase difensiva sia la fase offensiva. Per me dovrà solo capire come cercare di far male alla Francia. e sarà fondamentale l'intelligenza tattica di Messi. Dove andrà a mettersi? Perché Messi è veramente in questo mondiale una mina vagante e potrebbe però... andare proprio a creare nella zona sinistra della Francia quella superiorità numerica che la Francia soffre, e costringendo magari di nuovo Deschamps a togliere l'attaccante centrale, mettere Messi là per coprirsi un po' di più in quella zona.
Al di là di Mbappé, non credi che pure l'Argentina però debba preoccuparsi di Griezmann, che è un giocatore totale in questa Francia?
No, Griezmann è quasi commovente. È un giocatore che ha l'intelligenza tattica di sapere dove va la palla prima, sia quando la squadra difende, perché ha fatto un numero di recuperi nella propria metà campo e anche nella propria area di rigore incredibile, sia quando la squadra attacca, andando a posizionarsi sempre dietro la linea mediana avversaria per poter ricevere la palla già orientato verso la porta e facendo sempre passaggi che gli inglesi chiamano break lines, cioè tagliando le linee difensive avversarie. Quindi è un giocatore difficilmente marcabile, perché è un giocatore che non sai mai dove andarlo a pescare. In teoria dovrebbe giocare trequartista o esterno destro, però poi alla fine lo trovi dove è la palla. Casualmente dove c'è la palla c'è lui.
Esatto, esatto. E beh, insomma, sarà sicuramente comunque una gran finale, quantomeno ce lo auguriamo, e ci sono due grandi potenze del calcio mondiale. Allora, diamo le nostre indicazioni per il MetaGoat. Allora, ricordiamo che le cinque qualità per costruire il nostro avatar vanno prese con i giocatori reali, a seconda cinque caratteristiche: tecnica, freddezza, sacrificio, impatto sul match e qualità di gioco. Allora, ti do le mie indicazioni. Per tecnica metto Fernandez dell'Argentina.
E io metto Tchouaméni.
Ok. Freddezza, io metto Unai.
E io metto questa volta Messi, che non ho mai messo, voglio vedere se mi premia in finale.
Sacrificio, Tchouaméni.
Sacrificio metto Otamendi, che è andato bene anche in semifinale su questo parametro.
Allora, impatto sul match io ho messo Griezmann.
Impatto sul match io ho messo Otamendi.
Qualità di gioco, Messi.
E io metto Griezmann.
Bene, beh, questa volta li abbiamo un po' incrociati, ma se, però, almeno 3 su 5 sono simili i giocatori.
Beh, diciamo che abbiamo un po' anche capito le dinamiche del gioco meglio.
Esatto, ci siamo un po' impratichiti, come si dice, no? Esatto. Abbiamo capito un po' come funziona. Chiudiamo quest'ultima puntata con il pronostico. Allora, Argentina-Francia o Francia-Argentina, finale mondiale, io dico che vince l'Argentina.
Beh, però così è troppo facile, devi dire anche il risultato.
Allora dico 2-1 dopo i tempi supplementari.
E è giusto che sia una partita con tanti gol, perché si affrontano due squadre che hanno i gol nel loro DNA, per cui io esagero e dico 2 pari e vittoria ai rigori dell'Argentina.
Bene, bene, beh, insomma, è comunque una bella e lunga partita, comunque, perché o supplementari o addirittura i calci di rigore. Però, insomma, noi ci aspettiamo molto da questa finale e ci auguriamo di avervi tenuto compagnia nel modo giusto, divertente, ma anche con contenuti interessanti in questo mondiale, con il nostro podcast. Quindi i mondiali al massimo terminano qui. Un grazie per averci seguito e a presto, ci auguriamo, da parte di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.